vorrei assegnare un sottotitolo alla mia relazione perché il 68 e il diritto considerazioni storico-giuridiche era il titolo che io avevo dato agli organizzatori quando gentilmente mi hanno invitato a presentare alcune riflessioni. Il sottotitolo però serve, secondo me, a definire il cono di osservazione rispetto al punto di vista che io vorrei mettere in evidenza. E il sottotitolo è Il giurista e la cultura giuridica. Sulla base di questo sottotitolo, io strutturerò la mia relazione in due parti. Una prima parte in cui cercherò di mettere in evidenza alcuni avvenimenti storici che aiutano a comprendere prima del 1968 come anno, anche se sappiamo che il 68 non è solo il 68, ma un lungo 68 che arriva per l'appunto fino al 77, per poi iniziare dal 78 i tragici anni di piombo. Ma avvenimenti storici prodromici al 68 come anno che ci aiutano a comprendere quegli eventi rivoluzionari che hanno inciso dal punto di vista storico, politico, sociologico, ecclesiale e teologico, come già ci hanno detto i relatori nei giorni precedenti. Nella seconda parte della mia conferenza, invece, mi chiederò e chiederò quindi anche a voi e poi di rifletterci insieme l'incidenza del 68 sul diritto. Partendo dagli avvenimenti storici, alcuni già sono stati evidenziati in questi giorni, richiamati più volte, avvenimenti storici che hanno inciso sui moti rivoluzionari o di contestazione o di partecipazione, come diceva bene Lorizio, sul corretto termine di partecipazione a questo disagio che la società di metà degli anni 60 viveva, io vorrei partire da un evento, da un avvenimento storico che molti studiosi del 68 considerano la preistoria del 68 italiano. Faccio riferimento agli eventi del giugno-luglio 1960. Siamo a Genova. E c'è una grossa rivolta antifascista, in particolare a Genova e non solo, per l'appoggio del partito neofascista al governo Tambroni. È il primo evento, è un evento scatenante che molti studiosi del 68 definiscono la preistoria del 68 italiano e solo 15 anni dopo alla fine del conflitto mondiale, il partito neofascista convoca il congresso nazionale a Genova, non a caso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza. Ci sono opposizioni fortissime delle sinistre, tutte le sinistre in Parlamento, e il 30 giugno a Genova si scatena la cosiddetta rivolta dei ragazzi delle magliette a strisce, così è chiamata anche per il modo di vestire che rappresentava anche uno status di disagio sociale rispetto agli avvenimenti che stavano accadendo. Il governo si dimise il 19 luglio. Ecco il primo sommovimento da parte di molti studenti a Genova e in altre città che iniziano una lenta ma costante frattura con l'establishment politico-governativo. Un altro evento storico sono eventi spot, quindi sicuramente manchevoli di tutti quegli eventi che invece sono accaduti, sono molti di più, però per il tempo a disposizione prendo quelli che a me personalmente sembrano i più rilevanti in preparazione del 68, del 1968 come anno. Ci spostiamo da Genova a Torino. I primi giorni del mese di luglio del 62, i celeberrimi, tristemente celeberrimi, fatti di Piazza Statuto. Cosa accade? Accade un cambiamento forte dal punto di vista sociologico, ma anche giuridico, fortemente giuridico, un cambiamento di mentalità negli operai. Secondo alcuni studiosi, nasce la figura dell'operaio massa, operaio trattino massa, cioè il gruppo di operai che si mobilita verso un disagio che sta vivendo. Era stato organizzato, a fine giugno uno sciopero dalle tre sigle sindacali, FIOM, FIM, UIL. I primi giorni del mese di luglio, fra il 2 e il 3 luglio, UIL si accorda con Fiat e ritira l'adesione dallo sciopero. gli operai in massa circondano la sede della UIL in Piazza Statuto a Torino. Succede un grande sommovimento e volentieri, ripeto più volte perché questo lemma mi servirà poi in chiusura di queste mie osservazioni, più di 1200 feriti, 90 arrestati, processi per direttissima, Fiat è un dato sociologico rilevante, ma anche politico e quindi strettamente giuridico, Fiat licenzia 88 operai che avevano preso parte a questo disagio, avevano manifestato a questo disagio. 1963, secondo alcuni studiosi, 1964, ma il punto fondamentale, Togliatti viene contestato duramente alla Normale di Pisa. Va a parlare alla Normale di Pisa, un discorso che viene contestato dagli studenti e più delle contestazioni è rilevante l'esame che Togliatti fa ai suoi collaboratori quando torna nella sede del Partito Comunista Italiano a Roma. Qui sta succedendo qualcosa alle nuove generazioni e noi non abbiamo capito niente. Effettivamente la politica si stava rendendo conto, chi più, chi meno, che il disagio era in atto, era in avanti, non si poteva tornare indietro. Quindi un altro momento importante nell'evoluzione culturale, nell'humus culturale, che stava portando qualcosa di nuovo, positivo o negativo, non compete allo storico del diritto giudicare la storia, compete analizzarla con gli occhiali propri dello storico del diritto. 1966, aprile 1966, lo sfondo qui è l'Università di Roma, la Sapienza, e sono in atto le elezioni per gli organi rappresentativi dell'università. Fra i candidati, un giovane 19enne, Paolo Rossi, scout della GESCI, che era candidato perché voleva manifestare una certa parte di studenti che non si riconoscevano con altri gruppi presenti che si candidavano per gli organi rappresentativi dell'Università di Roma. Ci furono violente provocazioni, da parte di alcuni gruppi dell'estrema destra, picchiato ferocemente Rossi. Entra in coma, muore in ospedale, 27 aprile 1966. Di fatto altri eventi gravi sono accaduti, sono stati richiamati gli scontri di Valle Giulia, la carica della polizia a cavallo alla facoltà di magistero a Roma, ma un altro evento tragico che porta alla morte di uno studente, Domenico Congedo, 3 anni dopo, 27 febbraio del 69, quando un gruppo neofascista assale la facoltà di magistero a Roma in occasione per l'appunto della visita di Nixon a Roma. Quindi un evento drammatico che determina uno sconvolgimento generale, studenti, operai e studenti uniti nella lotta, alcuni slogan rappresentativi di quel momento storico, ma che comunque manifestano un disagio. Stesso anno, non a Roma, ma a Milano. Cosa succede a Milano? Siamo il celeberrimo caso, poi pubblicato subito con un libro del 1966, l'evento che sto per dirvi è proprio di quell'anno, il processo alla Zanzara a Milano. Un evento particolarmente importante. Dal punto di vista del processo c'è una cara collega in sala e amica che sicuramente potrebbe spiegarlo meglio di me, essendo esperta in storia della giustizia e del processo penale, però provo a non fare brutta figura nel raccontare questo evento che secondo me ha segnato il 68 italiano. È un evento che sicuramente ha risvolti grotteschi sul piano giudiziario, e non ho paura a utilizzare questa espressione, e sicuramente un grande eco sul piano giornalistico, politico e mass mediatico. Siamo all'interno del Liceo Classico Parini di Milano e la Zanzara è il giornalino studentesco del Liceo Classico Parini, un giornale diretto da Marco De Poli e redattori erano Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi. Che cosa succede all'interno di questo giornalino? Il 14 febbraio 1966 viene pubblicata un'inchiesta, mi sono appuntato il titolo perché è rilevantissimo, un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso. pubblicato quest'inchiesta, le reazioni furono durissime. Reazioni in un senso e nell'altro, come è giusto che ci sia all'interno di una comunità pensante, di una società pensante, nell'un senso e nell'altro. Il gruppo cattolico Gioventù Studentesca reagì fortemente per l'offesa arrecata alla pubblica morale, alla morale cristiana. Alcuni genitori portarono avanti una vera e propria denuncia penale con, adesso vi dirò, i risvolti grotteschi di questo procedimento giudiziario. Il Corriere Lombardo, invece, pubblicò subito, nei giorni immediatamente successivi, un controarticolo dove stigmatizzava come pazzesche le risposte, non tanto le domande, questo è sintomatico dal punto di vista sociologico, ma le risposte date dalle ragazze intervistate. Anche la politica si divise in due grosse correnti. Da una parte, Democrazia Cristiana e Partito Neofascista, una posizione colpevolista, i partiti di sinistra, una posizione di difesa. Il grottesco di questo evento è che, a parte gli appelli di solidarietà in tutta Italia e le manifestazioni a cascata che avvennero non solo a Milano, ma in tutte le città italiane, l'elemento grottesco di tutta questa vicenda è che il magistrato incaricato ordinò ai tre studenti di spogliarsi, di togliersi i vestiti per vedere, sono andato a leggere gli atti di quel pubblico ministero, per vedere se erano presenti delle, cito, tare fisiche o psicologiche, come solo se spogliandosi fosse possibile, Tonino Cantelmi ci potrebbe dire qualcosa sul punto, ma se fosse possibile scoprire delle tare psicologiche. La ragazza si rifiutò, una delle due redattrici, il direttore invece e l'altro redattore si spogliarono senza alcun problema, ma indipendentemente da questo e indipendentemente chiaramente dalla sentenza del 2 aprile del 66 che scagionò gli imputati perché il reato non sussisteva e quindi decadde quell'accusa gravissima di stampo oscena e corruzione di minorenni, ma il punto fondamentale è che una certa parte, tante rivolte studentesche per questo, tante manifestazioni, anche gli operai furono d'accordo con l'assurdità di questo processo, ma il dato interessante è che una certa parte di intelligenza milanese, grandi avvocati del nome di Gian Domenico Pisapia, dell'Itala, d'allora, erano difensori di questi ragazzi. È un dato, secondo me, dal punto di vista dello storico del diritto, che non è lo storico delle leggi, ma è lo storico del diritto, e questo mi serve per poi puntualizzarvi qualcosa dopo. È assolutamente rilevante, è formidabile questo evento per comprendere l'humus culturale, ma qual è l'analisi dello storico del diritto rispetto al processo alla Zanzara? È l'indicatore sintomatico del cambiamento dei costumi e degli stili di vita, un cambiamento dei costumi e degli stili di vita che probabilmente non è un'accusa, ma quell'establishment politico, quella legge promulgata non stava capendo. Quindi è una rivoluzione, è dimenticata o da dimenticare? Farò una riflessione finale su questo interessante quesito interrogativo che è stato scelto come titolo di questo 19° corso. Ancora un altro evento mi tocca da vicino, in maniera triste purtroppo mi tocca da vicino, perché è stato il padre Ginaldo De Rosminiani, ha fatto riferimento al terremoto nella Valle del Belice, più di 500 morti fra il 14 e il 15 gennaio 68, tutte le facoltà erano occupate, ma migliaia di studenti si riversarono ad aiutare in maniera disinteressata le popolazioni colpite dal terremoto. C'è un altro evento che tocca il mio cuore in modo particolare, tutti gli eventi sono tragici, ma quando tocca la tua città è qualcosa che incide ancora di più. 4 novembre 1966, l'alluvione di Firenze, la mia città, probabilmente il mio accento denota una certa fiorentinità di cui vado assolutamente fiero. E effettivamente il 4 novembre 1966 moltissimi giovani accorsero da ogni parte del mondo per aiutare, ma non è il dato che voglio riportare solo dell'alluvione di Firenze, perché tanti altri eventi tragici, ma in quegli anni, in quei mesi, ci furono, e mi sono preso la briga di andare a vedere sul catalogo OPAC ISBN, in quei mesi, 65-66, molti sociologi avevano pubblicato articoli, libri, articoli su riviste prestigiose in cui si parlava di una gioventù scettica e qualunquista. Questi due eventi tragici, 4 novembre 66 e gennaio 68, dimostrano, io non ero un giovane di quell'epoca, sarei stato onorato di partecipare a questi aiuti sicuramente, però dimostrano inequivocabilmente che la gioventù non era né scettica né qualunquista, quindi non faceva una rivoluzione tanto per fare, non si mobilitava tanto per mobilitarsi, non occupava tanto perché non voleva studiare, ma c'era qualcosa in atto, profondamente importante. Non a caso, Giovanni Grazzini, sono andato nell'archivio, all'archivio del Corriere della Sera, era un editorialista del Corriere della Sera, il 10 novembre 1966 scrive un articolo, Si calano nel buio della melma, questo è il titolo, in cui scrive onore ai Beats, onore agli angeli del fango, un'espressione che poi è stata utilizzata da Erasmo D'Angelis in un bellissimo libro del 2006, Angeli del fango, la meglio gioventù nella Firenze dell'alluvione, e la meglio gioventù a sua volta è una raccolta meravigliosa di poesie di Pasolini del 54. E non a caso Marco Tullio Giordana, hanno parlato di film, non a caso Marco Tullio Giordana nel 2003, in un docufilm, a testimoniare l'impegno forte di quella gioventù che non era né qualunquista né scettica, lo ripeto, Marco Tullio Giordana intitola il film La meglio gioventù. Un altro momento importante è stato già, accennato, quindi sarò breve su questo. La lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani. È stata accennata la lettera a una professoressa e la lettera ai giudici di Don Lorenzo Milani, ma è rilevante, rilevantissimo dal mio punto di vista, per quello che ho potuto studiare rispetto a questo tema così complesso, l'influenza della scuola di Barbiana sui movimenti giovanili, sui movimenti studenteschi del 67 e del 68. Un'influenza fortissima che non deriva solo dalla lettera a una professoressa. Un testo bellissimo, Esperienze pastorali, pubblicato nel 1957, ottenne l'imprimatur del cardinale Elia Dalla Costa, vescovo di Firenze, fu tolto dalle librerie per un decreto del Sant'Uffizio dell'anno successivo. Un'influenza forte che aveva creato un grosso scompiglio rispetto all'assetto che stava accadendo, le acque erano troppo calme precedentemente, c'era qualcosa da dover mettere in evidenza. E infatti, Don Lorenzo Milani inizia la sua polemica nel 65 in difesa dell'obiezione di coscienza al servizio militare, si era levato contro tutti praticamente i cappellani militari della Toscana che sostanzialmente definivano un insulto alla patria e contrario al principio della carità l'obiezione di coscienza. Don Lorenzo Milani, nella lettera pubblicata poi dalla scuola di Barbiano del 67, parlava del coraggio di dire ai giovani che sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Chiaramente, tutti sappiamo dal punto di vista giuridico e giudiziario che Don Milani fu denunciato per apologia di reato, assolto in primo grado, morì prima dell'appello, ed infatti si legge: estinto, sono andata a riprendere gli atti, estinto il reato per morte del reo, perché chiaramente ancora non c'era stato il giudizio d'appello. Io avevo letto personalmente, perché sono per motivi miei personali legato alla figura di Don Milani, avevo già letto tante volte la lettera a una professoressa, ma in occasione della preparazione di queste semplici riflessioni per questo corso, l'ho riletta con attenzione e c'è una frase che ho individuato come focus per prepararmi a citare Milani come momento importante di riflessione per i giovani del 67 e del 68. E questa frase io la trovo tragicamente attuale, mi spaventa un po' perché purtroppo è davvero attuale. Scrive così a un certo punto Don Milani: il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Io nel rapporto fra politica e avarizia direi che la bilancia attualmente si spinge verso una avarizia della politica, quindi anche questo è il 68, quantomeno a me personalmente Matteo Nacci mi ha aiutato a riflettere sull'importanza di questo testo e sul fatto che l'attualizzazione di Don Milani e di figure che hanno aiutato a riflettere su un disagio. Siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non importa questo, l'ho detto prima, però l'importante è rifletterne, è pensare. Ancora, come ultimo evento, in realtà non è un evento in sé, ma è l'humus culturale. Io parlavo prima di cultura giuridica e allora è innegabile che c'è stato un sostrato culturale. E che noi possiamo dare come importanza alle riviste pubblicate negli anni precedenti al 68, riviste rilevantissime che sono state il motore culturale di gruppi studenteschi, di gruppi giovanili. Pensiamo per esempio che il gruppo studentesco Il Potere Operaio di Pisa nel 68 pubblicò un libretto in cui diceva quanto per lui come movimento era stato importante la lettera a una professoressa di Don Milani. Quindi, riviste culturali, pubblicazioni monografiche che hanno costituito un necessario humus culturale, che non si può sconfessare assolutamente rispetto a questi eventi del 68. Il collega Pier Giorgio Grassi ieri ha parlato diffusamente dei quaderni piacentini, ma altre riviste, i quaderni rossi, Classe Operaia, Out Out, per qualificare, ho studiato alcuni libri che parlano di tre tipologie di riviste, riviste di impronta marxista, riviste non strettamente ideologiche, pensiamo Belfagor, fondata a Firenze, da Calamandrei, pensiamo ad altre riviste, I Tempi Moderni, Il Mulino che riunisce l'omonima casa editrice, pensiamo a riviste che esprimevano negli anni dell'immediato post-concilio o anche durante il concilio, esprimevano quello che alcuni autori parlano di dissenso cattolico, testimonianze fondata da Padre Balducci, Quest'Italia a Venezia, il Tetto a Napoli, il Gallo a Genova, il Regno. È stato citato ieri, dopo Concilio a Trento, Rocca ad Assisi, tante riviste, anche tante altre ce ne sono state, ma riviste che manifestano da ogni punto di vista la partecipazione, ecco l'importanza della partecipazione a questo movimento culturale. Questi sono avvenimenti che hanno prodromici agli eventi del 68. Poi dopo ne parliamo sicuramente, se vuole, con grande piacere. Ma il punto fondamentale rispetto a questa prima parte, questi avvenimenti storici, è porci entrare nella seconda parte del mio intervento, i riflessi del 68 sul diritto. Anzi, potremmo anche farlo come interrogativo. Il 68 incide sul diritto? Prima di rispondere, bisogna prendere in considerazione che il 68 come anno, o i movimenti del 68, dal 68 al 77, nella storia del diritto, io sono storico del diritto, nella storia del diritto costituiscono un momento di un tempo più lungo, il Novecento, il XX secolo. Tutto il Novecento per gli storici del diritto è il tempo postmoderno, la postmodernità. Ma il 68 viene molto dopo l'inizio della postmodernità, perché la postmodernità ha un anno preciso e un nome e un cognome. Un giovane giuspubblicista palermitano, molto giovane, e per questo non assolutamente molto saggio, direi, un giovane giuspubblicista palermitano che fu chiamato a tenere niente meno che la prolusione inaugurale all'Università di Pisa per l'anno accademico 1909-1910, quindi molto prima del 68. Questo giovane giuspubblicista palermitano è una colonna portante per i giuristi e non solo, Santi Romano. Santi Romano intitola la prolusione inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 Lo Stato moderno e la sua crisi. È finita la crisi? Direi di no per lo storico del diritto, perché nel 2002 Sabino Cassese ha scritto un libro che si intitola La crisi dello Stato. Quindi non so se la crisi è finita. Sicuramente quello che è successo dal punto di vista dello storico del diritto è che Santi Romano ha aperto un nuovo modo di concepire il diritto. Non sto parlando ancora di legge, ma di diritto. Il diritto che nell'epoca precedente, la cosiddetta modernità giuridica, che dal XIV secolo in poi si struttura, aveva schiacciato il ruolo del giurista, aveva fatto del giurista un mero esegeta, la bouche de la loi, la bocca della legge. Il giurista che non aveva ruolo doveva essere il mero applicatore della legge prodotta dal detentore del potere politico, dal potere politico contingente. Questo verifica lo storico del diritto ed è una verifica che si può fare a ragion veduta perché che cosa succede? Succede in tutto il Novecento, lo slogan rappresentativo è il recupero per il diritto del diritto, quel diritto schiacciato dalla modernità giuridica che aveva costretto il giurista ad essere un mero applicatore. E allora che cosa si riscopre nel XX secolo? Dove collochiamo anche il 68? Non mi sto allontanando dal tema, ma dove collochiamo anche il 68? Che cosa succede? Si riscopre la complessità giuridica, si riscopre il pluralismo giuridico. Emergono i movimenti, direi, salvanti e salvifici dei costituzionalismi europei. 1919, l'esperienza costituzionale di Weimar, la nostra meravigliosa e sottolineo meravigliosa Carta Costituzionale Repubblicana del 1948, rappresenta la valvola respiratoria di una società. Non sono le carte dei diritti della Rivoluzione francese, quelli sono carteggi filosofici, non sono costituzioni. Le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino non sono movimenti costituzionali, sono dichiarazioni di tipo filosofico. Il Novecento è foriero di questi movimenti costituzionali, come il Novecento è foriero di un disagio che vive il giurista, il pratico, il giudice, l'avvocato, il notaio, il giurista pratico e il teorico del diritto vivono un disagio che è rappresentato dal distacco tra diritto legale ed esperienza. Il diritto legale sta troppo lontano rispetto all'esperienza vissuta dalla società. E questo distacco forte fra diritto legale ed esperienza determina un moto d'animo della coscienza collettiva. Viva Dio! Questo moto d'animo della coscienza collettiva è un diffuso sentimento di sfiducia verso le istituzioni pubbliche, non verso il diritto, perché il diritto rappresenta la cifra intima della società, da Cicerone, ubi societas sibi ius, il diritto è una cifra essenziale della società, ma il disagio è verso una certa tipologia di gerarchia delle leggi, verso una certa legge, verso una certa forma di Stato. Questo è il disagio, un disagio collettivo che crea uno scollamento fra diritto legale ed esperienza. E qual è la reazione? Qual è la reazione a partire dal 1909, quindi ben prima del 1968? Qual è la reazione dei giuristi, degli operatori pratici e della riflessione scientifica e teorici del diritto? Una rivalutazione del momento interpretativo del diritto. Il diritto deve essere interpretato, è realtà da interpretare. Non a caso, Padre Muratore citava prima e mi fa enormemente piacere Gadamer, 1960, Wahrheit und Methode, tradotto Verità e metodo da Battimo, che rappresenta una colonna portante per coloro che verificano, per gli storici del diritto in particolare, per tutti, ma per coloro che verificano il cambiamento in atto nel Novecento italiano e non solo. Il significato esemplare dell'ermeneutica giuridica, è la voce del giurista che parla sicuramente, ma è un significato esemplare che rientra nella valutazione del momento interpretativo rispetto alla sola valutazione del momento genetico della norma che era il frutto malato della modernità. È un elemento essenziale. È in questo Novecento che noi collochiamo il 1968. Quindi poniamoci la domanda, adesso vi darò la mia personale risposta. Il 68 incide sul diritto? No. Il 68 non incide sul diritto. Se per diritto si intende la cifra autentica e intima della società, perché il movimento in atto ce l'abbiamo già a partire dal 1909-10, anzi anche il finire dell'Ottocento, ma non c'è tempo per parlarvi delle germinazioni postmoderne sul finire dell'Ottocento. Rispetto a questo momento, il 68, dal mio punto di vista, non incide sul diritto. Non incide assolutamente sul diritto, perché per il diritto è un tempo fertile, è un tempo di recupero a partire da decenni prima. E allora la domanda invece è questa: il diritto incide, quindi non incide, il 68 non incide su niente? Se non incide sul diritto, incide fortemente sulla legge però. Ecco la differenza fra diritto e legge. Diritto e legge nel tempo postmoderno non sono la stessa cosa. La legge è la manifestazione del potere politico contingente. Il diritto è la cifra intima di una società, come dice un grande storico del diritto. A questo punto entra in gioco il giurista, col suo ruolo maieutico e la cultura giuridica di cui è portatore. Il giurista a tutti i livelli, e non soltanto il teorico del diritto, ma il pratico del diritto. L'avvocato Alberto Trabucchi nel 1959 parlava dell'esigenza di una nuova figura di avvocato con in mano ampi poteri equitativi. Un avvocato diverso, una reazione all'avvocato che sia mero legolatrico, abbia una sorta di idolatria nei confronti di quella legge che considera perfetta. La legge non è perfetta. La legge deve essere interpretata, deve essere applicata alle esigenze, alle istanze sociali. In questo la Chiesa e il diritto canonico è un grande maestro da questo punto di vista, perché scardina il principio lex aequalis omnis est. La legge non è uguale per tutti perché tutti non sono uguali di fronte alla legge. Basta vedere solo la preparazione che ciascuno ha per comprendere una legge, spesso scritta in termini giuridichesi assolutamente incomprensibili. Per cui, in questo senso, qual è l'elemento centrale, il cuore fondamentale? Il giurista in questo tempo, ieri un avvocato di Torino ha parlato di globalizzazione, mi sembra, il tempo della globalizzazione. È certo che è il tempo della globalizzazione, ma non dobbiamo mica spaventarci di questa globalizzazione, che poi tra l'altro è molto più giuridica che economica. Tutti ci parlano delle multinazionali economiche, ma è un potere economico, sì, ma che cosa fa? Crea diritto questo potere economico. E allora il giurista ha un ruolo fondamentale, ha un ruolo maieutico, il giurista che deve rimanere ancorato all'etica della responsabilità e non trasformarsi. Leggete un libro bellissimo di Yves Desalées, I mercanti del diritto, il giurista che non deve trasformarsi in mercante del diritto. Quindi è fondamentale questo, e arriva da lontano, arriva dai primi anni del Novecento, dalla fine dell'Ottocento, per cui il diritto non incide sul 68, ma sì. Il 68 incide sulla legge. Perché? Perché se il diritto rimane qualcosa di più elevato, cifra autentica, intima della società, la legge invece è qualcosa che viene scardinata, quel tipo di legge, perché la contestazione del 68 si leva verso un certo tipo di Stato e verso un certo tipo di legge, per cui si richiedono leggi diverse. Perché il potere politico contingente probabilmente non è riuscito a comprendere i segni dei tempi, i movimenti in atto, i movimenti culturali, politici, sociologici. È fondamentale questo. Il 68 non incide sul diritto, ma sulla legge. Qualche esempio di incidenza del 68 sulla legge, indipendentemente dalle convinzioni personali di chi vi parla rispetto ad alcuni esempi di queste leggi. Tanti hanno parlato della legge sull'aborto, il divorzio, perché sono eventi che scatenano e solleticano le varie posizioni ideali che poi diventano anche ideologiche, quindi nella loro accezione negativa. Però nessuno, per esempio, anzi nessuno, pochi per esempio, prendono in considerazione due sentenze della Corte Costituzionale, la valvola respiratoria di un ordinamento giuridico, due sentenze rilevantissime, la 126 e la 127 del dicembre 1968, che dichiararono la illegittimità delle norme sull'adulterio femminile. Ma una rivoluzione è importante, e qui il termine rivoluzione va benissimo. Siamo nel dicembre 68. Pensiamo 1970, il notissimo, l'introduzione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, la legge Fortuna Baslini, l'ho citata prima sul divorzio. Ma la legge istitutiva del referendum, nel 72 il diritto di voto per i diciottenni, la legittimità all'obiezione di coscienza rispetto al servizio militare, la nascita del servizio civile, il 75 foriero di la riforma del diritto di famiglia, la legge istitutiva dei consultori familiari, nel 1978 la legge 180, la legge Basaglia per la chiusura degli ospedali psichiatrici, la nascita del servizio sanitario nazionale. È tutto da buttare via? È tutto da sconfessare? È tutto da rivalutare? Il problema del 68, secondo me, non l'ho vissuto, quindi in questo senso sono lontano. Sì, anche meno. Il problema del 68 di per sé è quello che ho potuto io verificare da esterno, da colui che non l'ha vissuto, il fatto che queste leggi, rispetto alle quali il 68 ha profondamente inciso sulle leggi, su questo modo di concepire l'ordinamento legislativo. Ronchey parla di un potere legislativo che legifera senza anima. Ecco perché se il potere legislativo legifera senza anima, e senza anima significa che non è completamente indifferente, ma probabilmente non comprende le istanze, i bisogni, i sommovimenti, le idee, cosa sta accadendo. Ci sono tanti eventi storici che accadono poi dopo la fine dei governi delle presidenze del Consiglio di Moro, per esempio la protesta alla Scala, per esempio la protesta alla bussola di Viareggio, tante proteste in cui ancora c'è un'esigenza forte di mostrare e dimostrare e di far vedere che c'è un disagio in atto. Ascoltateci. Non è facciamo per forza la rivoluzione, ma è ascoltateci. È quello il movimento che si stava sviluppando, per cui è partecipazione, non è solo contestazione, come diceva giustamente Lorizio nella prolusione di apertura di questo 19° corso. Allora, rispetto a tutte queste sollecitazioni, forse un po' disordinate, ma probabilmente mosse anche da un certo animo, non voglio dire sessantottino, ma sicuramente di passione, di afflato rispetto a quello che vi sto proponendo, almeno come mia personalissima chiave di lettura, una o qualche riflessione conclusiva, in realtà una, perché è la mia visione, poi avremo modo, spero, di confrontarci nel dibattito. E per arrivare a una sorta di pensiero conclusivo, vorrei riprendere il titolo di questo 19° corso del Simposio Rosminiani, il 68, una rivoluzione dimenticata o da dimenticare? Io direi innanzitutto né dimenticata, direi che non è dimenticata, perché comunque riecheggia in noi, perché sennò non saremmo tutti qua, l'impegno, da un certo punto di vista, lo sforzo e anche il sacrificio di coloro che hanno partecipato e non si sono semplicemente mobilitati per la difesa di principi e istanze solidaristiche a ogni livello. Lorizio ancora, lo citerò più volte, parlava di tutti i livelli, compreso quello ecclesiale, l'esperienza delle comunità di base, contro quell'idea di cristianesimo borghese di cui Metz parla addirittura negli anni Ottanta. Quindi anche lì Firenze e non solo, però perdonatemi, la comunità dell'Isolotto, per cui esperienze di comunità di base, quindi partecipazione a ogni livello, né dimenticata, ma neanche da dimenticare, perché dimenticare significherebbe per tutti, e anche ve lo dico per lo storico del diritto, sconfessare un pezzo di esperienza umana e quindi giuridica per lo storico del diritto. Significherebbe anestetizzare i pungoli della prolusione inaugurale che ci sono stati riferiti, anestetizzare i pungoli della povertà, della politica e dell'autenticità che rimangono, Martini diceva, il cardinal Martini, conficcati nel nostro corpo e nella nostra mente e che devono rimanere tali, perché lui parlava della possibile crisi che verrà. E io dico, ma forse già non ci siamo e siamo invece anestetizzati da una sorta di anestesia 2.0, che non significa demonizzare i mass media, ma significa leggerli bene, saperli leggere e saperli far leggere bene, come ci diceva ieri Padula, il collega Padula. Quindi né dimenticata né da dimenticare, ma sicuramente dall'angolo di osservazione dello storico del diritto, e in questo caso faccio mia una bellissima espressione, scusate ancora, ma di Don Milani, me ne importa mi sta a cuore, che scrisse nella lettera ai giudici che lo dovevano giudicare per apologia di reato, Ma questa rivoluzione del 68 da analizzare, come stiamo facendo ora, come evento storico di grande portata, portata sociologica, antropologica, ecclesiale, giuridica, legislativa, attraverso una operazione di valorizzazione, di comprensione e di metabolizzazione, scevra però da ideologismi politico-partitici, come ho cercato di mettere in evidenza utilizzando i tre paradigmi del diritto, del giurista e della cultura giuridica. Tre colonne portanti dal mio punto di vista per una società che non deve mai abdicare al suo ruolo di promotrice, utilizzo un'espressione tanto cara a Rosmini, promotrice di carità intellettuale. Grazie.